Wikiradio. Etti raccontato da Emanuela Martini.
L'11 giugno del 1982, dopo un'anteprima fuori concorso al Festival di Cannes il mese precedente, uscì negli Stati Uniti E.T., l'extraterrestre di Steven Spielberg. Nel solo weekend di apertura incassò circa 11 milioni di dollari ed è rimase per circa 6 settimane primo al botteghino assoluto degli Stati Uniti. La cosa più stupefacente è che in realtà restò in sala per un anno secco, cioè restò in sala ininterrottamente fino al 3 giugno del 1983. Alla fine dell'anno, del primo anno di sfruttamento, aveva incassato 360 milioni di dollari negli Stati Uniti e globalmente 665 milioni di dollari. E consideriamo che questo incasso va messo di fianco a un budget stimato intorno ai 10 milioni e mezzo di dollari, che non è poi un budget pazzesco per un blockbuster. In più, E.T. è stato ridistribuito tale quale nel 1985 e ha incassati altri 40 milioni di dollari, riedito nel 2002 e ha fatto circa 35 milioni di dollari e poi ha riportato a casa anche ovviamente un sacco di soldi con l'home video e le varie versioni e revisioni fatte in DVD. Allora, E.T. era stato scritto dalla sceneggiatrice Melissa Mathison in collaborazione e su un'idea di Steven Spielberg, il regista. Steven Spielberg, che nel 1982 aveva 36 anni soltanto e che stava diventando, e E.T. fu la conferma, uno dei mogul, dei più grandi, più importanti registi, autori, produttori di Hollywood, insieme naturalmente al suo amico George Lucas, che aveva già sfondato nel 1977 con il primo episodio della prima trilogia di Guerre Stellari. E in pratica assistiamo al trapasso, cioè quella che era stata la New Hollywood, cioè quella che era stata quella tendenza del cinema americano che tra metà degli anni 60 e metà degli anni 70 aveva modificato strutture narrative, facce, lingua, miti dell'immaginario del cinema americano o addirittura mondiale. Quel gruppo di cineasti, di attori, di produttori, di sceneggiatori, con il cinema che era tipico delle loro corde e del loro immaginario, stava entrando di diritto a Hollywood. Erano in pratica diventati i padroni di Hollywood e lo sarebbero rimasti.
Three of Spielberg's films, Jaws, Close Encounters and Raiders, are still filling movie theaters around the world. They said he couldn't do it again. But no film has ever made as much money as quickly as Spielberg's latest. E.T., a grown-up's fairy tale about a lovable alien from outer space trapped in Middle America, in 4 months has already grossed a record $300 million in the U.S. alone.
I'm keeping him.
What were you trying to say in E.T.?
Without getting too sappy here, one of the things that I was trying to do with E.T., maybe the most essential thing, was to make a movie about love and about emotional ties between people of all races.
Are your movies about your childhood fantasies?
Well, I don't know if it's that simple. It's about my greatest desires, and it's about dreams that I've always had, never able to realize in real life, real three-dimensional life.
In realtà, nell'82 non è che Spielberg fosse un cineasta marginale. Spielberg aveva esordito nel 71 con un piccolissimo film che doveva essere un TV movie, Duel, scritto dal maestro della fantascienza Richard Matheson, che era stato girato in 13 giorni e che poi era venuto talmente bene da essere distribuito in sala. Poi nel 74 aveva portato il proprio apporto proprio alle poetiche tipiche della New Hollywood con Sugar Express, che è la storia di una giovane coppia in fuga col suo bambino, inseguita da tutta la polizia di diversi stati. E nel 1975 era arrivato il botto con Jaws, lo squalo. Ovviamente un blockbuster, aveva incassato all'inizio circa 470 milioni di dollari, ma soprattutto un grande film teorico sulla paura e sulla paranoia americana, il film che lo rende celebre in tutto il mondo, a cui era seguito quello che si potrebbe definire il papà oppure il fratello maggiore di E.T., cioè Incontri ravvicinati del terzo tipo. Incontri è in realtà il resoconto poetico dell'incontro tra diversi, tra uomini e alieni. È un film che è completamente sospeso tra la fiaba nera e il realismo nevrotico dell'America di metà anni 70. Subito dopo un altro film completamente paranoico e demenziale, che è 1941, Allarme a Hollywood, in cui veramente Spielberg lancia la comicità demenziale catastrofica nella quale poi si sta specializzando John Landis, che però non ha un grande successo. Forse anche per questo motivo nel 1981 Spielberg accetta una proposta dell'amico Lucas e decide di dirigere la prima delle avventure di Indiana Jones, che nasce da un'idea di Lucas. Ed è proprio sul set in Tunisia di Indiana Jones che si materializza finalmente l'idea di E.T. Si materializza finalmente perché in realtà è da tempo, è come minimo dalla realizzazione di Incontri ravvicinati che Spielberg sta meditando su un'altra storia di un incontro tra un gruppo di alieni e una famiglia americana che vive in campagna o comunque in un sobborgo. Il progetto si intitola Night Skies, Cieli Notturni, e viene affidato per la sceneggiatura a un regista sceneggiatore, John Sayles. Però il risultato purtroppo non corrisponde a quelle che sono le idee di Spielberg. È un film in cui gli alieni sono troppo cattivi, Spielberg non è interessato, consono alle cose che lui vuol dire in quel momento, e il progetto viene abbandonato. I materiali poi di questo progetto vengono utilizzati in parte in E.T., in parte in Poltergeist, che è diretto da Tobe Hooper ma è prodotto da Spielberg, e in parte da Fratello da un altro pianeta, che poi qualche anno dopo sarà diretto dallo stesso John Sayles. Sul set di Indiana Jones è presente Melissa Mathison, che in quegli anni era la compagna di Harrison Ford. E in Tunisia, tra una ripresa e l'altra, Spielberg e Melissa Mathison cominciano a chiacchierare di questa favola nera sull'incontro appunto tra un alieno e un bambino, tra alieni e umani, e finisce per accettare l'incarico della sceneggiatura. Il centro appunto è alieno buono ma brutto che diventa amico di un bambino e umani, gli umani grandi, minacciosi. Quando la sceneggiatura è finita, Spielberg la propone alla Columbia, con la quale in quel periodo lavora, ma la Columbia lo rifiuta molto nettamente, definendolo uno stupido film alla Walt Disney, per cui Spielberg passa alla Universal. Il casting è piuttosto lungo, soprattutto per trovare i ragazzini giusti. I ragazzini sono gli assoluti protagonisti del film. La prima a venire scritturata è Drew Barrymore, anni 6, nella parte di Gertie, la sorellina piccola, che è appunto giovanissima, però ha dalla sua che viene dalla famiglia reale di Hollywood e del teatro americano degli anni 30, 40 e 50, appunto i Barrymore, e che conquista Spielberg raccontandogli un sacco di frottole e in particolare sostenendo di essere la leader di un nuovo gruppo rock.
I told him I had a band called the Purple People Eaters. It was a punk rock band and I was the drummer. It was, you know, early 80s, late 70s, punk rock was really big then, so I was incredibly into it and thought it was super cool to be in a punk rock band. And he just empowered me to believe that, sure, if I wanted to be in a punk rock band, I could certainly be in a punk rock band. And that's sort of, I think, what every person on this planet needs, is someone to help them realize their dreams and help them find their destiny and to believe in them and to make you feel like you could reach your potential.
Il secondo a essere scritturato è Robert Van Noten, che interpreta Michael, il fratello più grande, e che ha 15 anni a quell'epoca. Il terzo e l'ultimo è Elliot, cioè Henry Thomas, che interpreta appunto Elliot, di 10 anni, e che riesce ad ottenere la parte tra moltissimi altri concorrenti perché nell'audizione della scena in cui E.T. muore, piange davvero e poi racconterà a Spielberg che è riuscita a piangere pensando al suo cane morto 3 anni prima.
Is it true? Is there an alien in this house?
Yes, sir.
Well, as you know, I'm from the government. I'm part of the United States government and I am empowered to take that alien with me.
But you can't take him away. He's mine.
Well, but the government is bigger than you are, Elliot. And I have all the authority to take him, and I gotta tell you, I'm gonna take him.
You can't take him.
Well, I'm afraid I have to, son.
You can't take him away, he's mine!
But it's not my choice. The president asked me to come here and get him.
I don't care what the president says, he's my best friend! And you can't take him away!
Okay, kid, you got the job.
Insieme a loro in parti secondarie appunto ci sono gli adulti e gli unici due che hanno una vera interazione con loro sono Dee Wallace, che è Mary, la mamma dei ragazzini, e Peter Coyote, che è senza nome, detto per tutto il film soltanto l'uomo delle chiavi. È l'umano che verso la fine del film, quando Elliot parla di E.T., risponde: E.T. è anche mio, anch'io lo sto aspettando da quando avevo 10 anni. Però naturalmente il protagonista vero, il protagonista più importante, insieme a Elliot, è E.T. L'alieno buono ma non carino, che si è perduto in un sobborgo di Los Angeles perché la sua astronave è dovuta partire e lui si era allontanato troppo, però identificato dagli umani, scienziati e poliziotti, che lo stanno cercando perché sanno che lui è rimasto sulla Terra. E per quanto erano eterei, teorici e magici gli alieni di incontri ravvicinati del terzo tipo, queste fantastiche silhouette, tanto invece è concreto, materiale, goffo, umano e buffo E.T., che viene concepito da Spielberg e dalla Matheson come una specie di tartaruga senza guscio. Spielberg lo voleva piccoletto, lo voleva grassoccio, lo voleva con la faccia brutta e gli occhi dolci. E.T., lo sappiamo tutti, viene costruito da Carlo Rambaldi. È alto 1,20 m, che possono crescere però fino a 1,40 m quando estende il collo per portare gli occhi alla stessa altezza degli occhi di Michael, cioè del fratello più grande. Il suo viso viene richiesto espressamente da Spielberg come un incrocio tra i visi di Albert Einstein, Ernest Hemingway e il poeta Carl Sandburg.
Spielberg disse, mi ha dato delle foto di Einstein, Sandburg, Hemingway e disse vorrei non solo gli occhi ma anche la corrugazione di queste facce, così, no? Steve, se noi facciamo le rughe terrestri, creiamo un contrasto con quell'extraterrestre che io vorrei fare, dove non ci devono essere tanti elementi terrestri, tranne la struttura, testa nel centro del corpo, 2 braccia e 2 gambe, no? Dico, però tutto il resto deve essere non terrestre. Se noi mettiamo le rughe di Einstein, abbiamo una corrugazione troppo terrestre. E lui rimase convinto di questa mia osservazione, diciamo, no? E lui mi ha detto, ma tu che rughe faresti? Dico, beh, adesso lo facciamo, io avevo già il modello abbozzato in Creta, dico, vieni domani e le vedrai. E difatti gli ho fatto soprattutto quel gioco circolare attorno agli occhi, come quando un sasso cade nell'acqua, che provoca le onde concentriche. E lui gli è piaciuto molto questo gioco, cioè ha mantenuto l'effetto corrugazione, ma è diventato proprio come un gioco così ornamentale, che lo mantiene, non fa vecchio, tant'è vero che uno guardandolo, pur essendo così eccessivamente corrugato, non diventa vecchio.
La voce, per quanto si senta poco, perlomeno articola poche parole, ma borbotta molto, durante le riprese e durante il montaggio, viene doppiata dallo stesso Spielberg e da Debra Winger, un'amica che gira per il set. Però il doppiaggio reale della voce viene poi fatto da una signora che si chiamava Pat Welsh ed era una signora che viveva nella Marin County e che fumava 2 pacchetti di sigarette al giorno e perciò aveva la raucedine giusta per E.T., mentre la doppiatrice italiana sarà Elsa Camarda. Ma in realtà più che altro quelli di E.T. sono borbottii, grida di paura e stridii. Le parole di E.T. sono poche e sono entrate nella leggenda. C'è la oi oi, che in inglese era Ouch, quando si fa male, oppure Elliot si fa male. C'è il Be Good, in italiano è diventato Fai il Bravo, che rivolge a Elliot. C'è il Come, vieni, al momento dell'addio, della partenza, quando Elliot gli dice stay, resta, e lui gli dice come, vieni. E c'è soprattutto la frase più famosa, che è IT phone home, IT telefono casa, che è diventata un po' la sigla sonora di tutto il film e la sintesi un pochino di tutta la fiaba.
IT casa telefono.
E ti telefono casa.
Vuole chiamare qualche persona?
Che cos'è tutta questa roba?
E ti telefono casa.
Oh mio Dio, questo parla ora.
Casa.
E ti telefono casa.
E ti telefono casa.
E loro verranno qua.
Qua, casa, casa.
Le riprese durano 70 giorni, che non sono tantissime, e il film viene girato espressamente da Spielberg in sequenza cronologica, qua, almeno quasi completamente, perché Spielberg pensa che questo aiuti i giovani attori, appunto tutti i ragazzini, a entrare nella storia e quindi a accumulare le sensazioni e le reazioni giuste per la progressione della storia. La musica è composta dal compositore abituale di Spielberg, cioè John Williams. L'accoglienza è trionfale ed entusiastica, non solo da parte del pubblico, per una volta anche da parte della critica, tranne pochissime voci isolate. Basti dire che fino a Jurassic Park, che è del 1993 ed è ancora di Steven Spielberg, diventa il maggiore incasso dell'intera storia del cinema. Viene candidato a 9 Oscar, ma ne vince solo 4, a John Williams, a Carlo Lambaldi e poi 2 puramente tecnici per il sonoro e per il miglior montaggio sonoro. Viene sbaragliato da un film che è oggettivamente enormemente inferiore a IT, cioè Gandhi di Richard Attenborough, però è un film che, a differenza di quello che appare in superficie in IT, Gandhi è un film che ha il temone. Questa però è un pochino la storia di tutta la carriera, di tutta la vita di Spielberg. Per quanto sia stato amatissimo dal pubblico e amato anche in realtà dalla critica, gli Oscar non l'hanno mai preso troppo sul serio, fino al momento in cui non è più o meno apertamente uscito di metafora. Infatti ha avuto una enorme quantità di candidature, i suoi film hanno vinto molti Oscar, però quasi sempre premi a voci tecniche, e ha stravinto soltanto con Schindler's List e Salvati il soldato Ryan, cioè veramente i film in cui la poetica spielbergiana è del tutto fuori di metafora. Beh, in realtà dentro IT si potrebbe dire c'è già tutto Schindler's List, esattamente come dentro Lo squalo c'era già tutto Salvate il soldato Ryan. Allora, che cos'è infatti IT? Certamente IT è una fiaba, ma Spielberg sa quello di cui parla quando parla di fiabe, cioè dentro IT c'è tutto il nero, tutto l'orrore, tutta la paura, tutta l'ambiguità di quelle che sono le fiabe classiche. Girato per lo più ad altezza di bambino oppure ad altezza di IT, non compaiono adulti a figura intera in scena fino a oltre metà film, tranne un caso, cioè tranne la mamma, Mary, che però la mamma è una creatura completamente sbalestrata, completamente traumatizzata dalla separazione dal marito, quindi è anomala nell'universo adulto, anche lei. Gli uomini, i grandi, sono soltanto piedi, sono gambe, sono un mazzo di chiavi che molto minacciosamente tintinna appeso a una cintura. Cioè sono i cacciatori, sono gli inseguitori, ripresi rigorosamente e soltanto dalla cintola in giù, che compaiono subito a spezzare l'incanto della prima sequenza nella foresta quando IT si perde. IT è in realtà un film che racconta la fatica di diventare grandi. È un film su un bambino, il bambino in generale, come il principale diverso della storia della letteratura, della storia del cinema, della storia delle fiabe. E sulla necessità in realtà di preservare, per ognuno di noi, di preservare il ricordo di questa differenza per conservarsi giusti e vivi. C'è un momento alla fine in cui io sarò sempre qui, dice E.T. a Elliot, al momento in cui si salutano, e gli tocca la fronte con il suo indice che si illumina nei momenti magici del film. Cioè è un invito appunto di tenerlo sempre lì. Ho detto che E.T. è come Schindler List. E.T. è come Schindler List perché entrambi i film raccontano in realtà l'incontro, scontro con un altro mondo, con un mondo diverso dal nostro, e tutta la consapevolezza importantissima che ne deriva. E anche perché entrambi, come tutti i film e come tutti i protagonisti dei film di Spielberg, hanno un'enorme quantità esplicita o implicita di riferimenti al mito di Peter Pan e dei bambini perduti e dell'isola che non c'è. Un riferimento che non significa tanto non voler crescere, come è stato un pochino interpretato, soprattutto negli ultimi decenni, Peter Pan, quanto, e questo invece è molto positivo, volere mantenere vivo il ricordo e la percezione del bambino che si è stati. Allora, in E.T. i riferimenti a Peter Pan sono direttamente sullo schermo. Il più evidente è quello della prima delle due scene travolgenti del volo delle biciclette. Di notte Elliot carica E.T. nel portapacchi davanti della bici e lo deve portare nella foresta, perché E.T. deve andare a costruire lì il suo marchingegno con il quale appunto vuol telefonare a casa. Sono in bici, attraversano il buio della foresta e a un certo punto la bicicletta, spinta dalla forza di E.T., prende il volo, si innalza e vola attraverso la luna, una enorme luna piena. Esattamente in una scena identica, Peter, Wendy, Michael e John, cioè i protagonisti di Peter Pan, volavano attraverso la luna piena che splendeva su Londra per andare verso l'isola che non c'è, nella versione Disney del capolavoro di James Barry. Peter Pan c'è ancora in E.T., appunto nell'indice magico di E.T. che si illumina esattamente come si illumina ogni volta che fa una magia o ogni volta che è arrabbiata la piccola fata Trilli, che è l'assistente di Peter Pan. E lo stesso addio, la stessa malinconia della separazione tra E.T. e Elliot alla fine ricorda la malinconia che si percepisce nella separazione tra Peter e Wendy. E poi soprattutto quello che lega E.T. a Peter Pan è appunto questa enorme gioia nello spirito dell'avventura e contemporaneamente l'immanenza sempre della minaccia adulta e naturalmente il ripianto e la nostalgia per l'infanzia.
Peter dice: i Pellerossa sono sconfitti, Wendy e i ragazzi catturati dai pirati. Oh, io la salverò. Afferra la sua spada e salta sulla sua mola per affilarla. Ma Campanellino si posa vicino alla tettoia e lancia un grido di avvertimento. Oh, ma quella è la mia medicina, dice Peter. E Campanellino: avvelenata? Chi può averla avvelenata? Ho promesso a Wendy di prenderla e lo farò appena avrò affilato la mia spada. Campanellino, che vede il colore rosso, ricorda il rosso nell'occhio del pirata, nobilmente inghiottisce la dose mentre la mano di Peter sta per arrivarci. Campanellino, hai bevuto la mia medicina? Lei svolazza stranamente per la stanza rispondendogli ora con un fievolissimo scampanellino. Era veleno.
Oi.
E tu l'hai bevuto per salvarmi la vita. Campanellino, cara Campanellino, stai morendo. La sua voce è così debole che posso appena sentire ciò che dice. Dice che lei pensa che tornerebbe a star bene se i bambini credessero alle fate. Voi credete alle fate? Allora dite che ci credete.
Io ci credo.
E se ci credete, battete le mani. Molti le battono e qualcuno no. Pochi zittiscono. E poi forse c'è un corri-corri di tate nelle stanze dei bambini per vedere che cosa succede. Ma Campanellino è salva, grazie a voi. Oh, grazie. E ora via a salvare Wendy.
Mammina, me la puoi leggere un'altra volta?
Ok.
Ma in realtà il genio di Spielberg è proprio quello di sapersi mettere all'altezza dell'anima del bambino durante tutto il corso del racconto, non è solo una faccenda di altezza dell'occhio del bambino. E perciò di riuscire a suscitare tutto quel sommerso, tutto quel bambino, tutta quella sospensione dell'incredulità che non è tipica solo dei bambini, ma che è tipica, il processo tipico dello spettatore cinematografico. Cioè, tra lo spettatore di qualsiasi età e questa storia si innesca un'intesa istintiva, che è fatta prima di paura, di una grande paura nella prima lunga sequenza muta nella foresta, poi dell'affanno di T che sa che si è perduto e sa che c'è qualcuno che gli dà la caccia e si sporge oltre la collina per guardare le luci di Los Angeles sottostante, in tratti assolutamente fantastici tipo gli Smarties che vengono seminati da Elliot come faceva Pollicino per attrarre E.T. a casa sua, o altre intuizioni magnifiche, le reazioni istintive della mamma che più di una volta E.T. non lo vede, non sa che c'è, non lo vede, lui gli gira intorno a un certo punto in una scena molto buffa indossando tra l'altro la vestaglia del marito. E in un'altra scena lei spalanca un armadio che contiene tutti quanti i pupazzi dei bambini e E.T. è immobile in mezzo ai pupazzi e lei naturalmente in primissimo piano e lei naturalmente non lo vede. Perché? Perché gli adulti non possono vederlo, aveva detto Elliot ai suoi fratelli. In realtà gli adulti possono vederlo con gli occhi, ma siccome per loro non può esistere, finisce che non lo vedono. E poi dentro appunto questa cosa che mescola fiaba e percezione della fiaba e percezione dello spettatore adulto cinematografico entra l'horror, l'orrore della caccia, l'orrore dell'assedio, l'orrore della cattura e prima un orrore molto più sottile che è la lezione di scienze in cui il professore spiega ai ragazzi come si fa a sezionare una rana e infatti Elliot libera poi tutte quante le rane e quel enorme senso di liberazione finale. La fuga in bici del gruppo di ragazzi inseguiti dalle auto che ricordano le auto terrificanti che inseguono la coppia di Sugarland Express e un finale di salvezza che però è anche profondamente impregnato di malinconia. Cioè non è un caso che, a parte al pubblico di tutto il mondo e di sempre, E.T. sia piaciuto moltissimo a due registi, a François Truffaut, che conosceva Spielberg perché aveva interpretato il capo degli scienziati che organizzano l'incontro con gli alieni in Incontri ravvicinati del terzo tipo, e a Stanley Kubrick. E entrambi due autori che, anche se in maniera molto diversa da Spielberg e molto diversa tra loro, di fiabe e di orrori più o meno neri se ne intendevano molto.
L'11 giugno 1982 esce negli Stati Uniti il film E.T. di Steven Spielberg. Emanuela Martini l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli.
Questa puntata è stata realizzata da Maddalena Agnisci.
Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.